Buonasera a tutti, apriamo la seduta della Commissione, iniziando con l'appello. Santo Canale presente, Luigi Lipara, Giancarlo Schifano, Sara Arcaini, Filippo Bonali, consigliere Giovetti, consigliere Sozzi, Alessandro Carpani assente ma in sostituzione del consigliere Fanti, consigliere Fasani assente, consigliere Lanfredi, consigliere Zanardi e consigliere Chiappani. Sono presenti in aula anche il vice sindaco Ruggeri, la dottoressa Toninelli e il dottor Dauria e il consigliere Amore. Punto 1, lettura e approvazione del verbale della seduta dell'11/10/2016. Favorevoli? Tutti favorevoli, tranne il consigliere Lanfredi perché era assente. Punto numero 2, lettura e approvazione del verbale della seduta del 9/10/2016. 19/10/2016, presenti? Favorevoli? Sempre astenuta la consigliera Lanfredi perché era assente. Passiamo alla lettura del punto 3, istituzione della borsa di studio intitolata al premio GICA, approvazione delle norme regolamentari. Passo la parola al vice sindaco Ruggeri.
Sì, si tratta di un'offerta molto interessante perché si tratta di un ragazzo albanese dell'87 che risiede in Italia dal 97, cittadino italiano dall'anno 2005, che viveva perché adesso non è più residente a Cremona, ma viveva a Cremona in Italia con la sua famiglia, ha compiuto gli studi qua, gli studi che riguardano la secondaria di secondo grado presso il liceo Aselli. Si è trovato particolarmente bene, è stato soddisfatto della formazione che ha ricevuto e avendo poi fatto un percorso personale, insomma, di carriera e di gratificazione lavorativa, ha voluto in modo significativo vuole ricordare la positiva esperienza vissuta presso il liceo Aselli con l'istituzione di un riconoscimento di una borsa di studio per alunni meritevoli. Quindi mi sembra che sia un gesto molto significativo da valorizzare e da apprezzare, tanto più che viene da una persona che non è nata in Italia, ma che in Italia ha trovato tutte le condizioni per una positiva integrazione. Risiede ancora a Cremona, ero convinta vivesse all'estero. Lavora fuori, ma risiede ancora a Cremona. Bene, ottimo, meglio. Non so se volete aggiungere qualche elemento tecnico, di questo si tratta.
Ecco, il regolamento è stato concordato. È venuto da noi in ufficio e ci ha chiesto qualche regolamento su cui poter lavorare, gliel'abbiamo dato, abbiamo lavorato assieme, poi lui si è riferito al liceo scientifico, infatti alcune modifiche sono state fatte perché il liceo scientifico ha messo dentro la propria commissione che assegna le borse di studio, per cui passa dalla propria commissione, dopo è quella commissione lì che ci comunica il nominativo. Tutto qui.
Sì, ma il Consiglio Comunale, il regolamento è una cosa molto semplice.
Domande? Consigliere Zanardi.
Sì, l'ho letta 10 minuti fa questa cosa, quindi una curiosità. Cioè, ma come funziona? Fermo restando che va benissimo, ovviamente voterò positivo. Però qui dice che ogni anno il signor Gica decide sulle proprie disponibilità economiche come fare. Va benissimo, cioè tradotto potrei farlo anch'io, cioè ogni anno dico che oggi 50, dopodomani 1000, l'anno prossimo 50. Ah no, era solo per capire come funziona, cioè c'è questa liquidità nel decidere le cose, anche se formalmente facciamo un atto al Consiglio Comunale, eccetera, eccetera, però c'è questa libertà nel dire domani faccio 1000, dopodomani faccio 50. E, no, era solo per capire come funziona, no, perché è una curiosità, la prima volta che lo vedo.
No, lui in realtà nel regolamento ha messo una borsa da 500 euro. Sì. Poi c'è scritto, esatto, poi si riserva la facoltà di decidere se, sì, sulla base delle sue disponibilità economiche. Sì.
Altre domande? Sì. Consigliere Lanfredi.
Io ho letto che questo premio verrebbe assegnato a donne e uomini, insomma, ragazze o ragazze che hanno avuto il massimo dei voti in italiano, in inglese e in matematica. Non lo so, mi sembra una tipologia abbastanza variegata di capacità, per carità, se sono il top meglio, però mi sembra che avere contemporaneamente i voti più alti in queste materie è abbastanza difficile, perché molto spesso chi ha una particolare predisposizione per la matematica non lo ha per le lingue, quindi è abbastanza difficile secondo me riuscire a comprendere entrambe le cose. Ecco, il mio suggerimento, per carità, come insegnante, è quello magari di individuare meglio, cioè il migliore in matematica o il migliore in una certa disciplina. Però se il signore ha deciso così, per carità, solo che la selezione diventa molto più difficile, ecco.
In realtà, essendo una iniziativa totalmente spontanea e a totale carico ovviamente di chi, no, però si è confrontato con la scuola, ha concordato con il liceo, insomma, le modalità anche del suo riconoscimento. Quindi non, diciamo, sono, però sono, diciamo, fondamentali, ecco.
Grazie. Consigliere Lipara.
Sì, era semplicemente chiaramente per esprimere un apprezzamento, e tra l'altro in una commissione di alcuni giorni fa si parlava anche di questo principio, qualcuno sollevava questo principio della corresponsabilità, no, degli stranieri anche nel finanziare iniziative, e credo che questo sia non ero a conoscenza prima della convocazione, quindi un'inattesa conferma anche molto positiva e anche chiaramente da accogliere con entusiasmo. Per quanto riguarda le perplessità, comunque ci sarà sempre un allievo con particolari meriti e quindi con i voti più alti all'interno dell'istituto, anche in queste materie che sono tre indicatori importanti del successo formativo, e mi sembra anche giusto che si dia la priorità a chi ha un ISEE, chiaramente essendo un sostegno economico, a chi ha un ISEE inferiore, perché in questo modo immagino, cerco di in qualche modo, non conoscendo personalmente l'istitutore, il promotore di questa iniziativa, di interpretare però quello che può essere stato il suo desiderio, cioè quello di restituire in qualche modo a chi ha meno opportunità le stesse opportunità che ha avuto la fortuna di avere lui, facendo un percorso formativo di successo che l'ha portato poi a intraprendere una carriera altrettanto di successo. Poi, ma io sono convinto che ci saranno allievi che la prenderanno con grandi meriti. Quindi, grazie.
Grazie, consigliere. Consigliere Bonali.
Buonasera. Vabbè, concordo anch'io sul fatto che la scelta sui voti, nel senso, riguardo alle materie, va benone se è stata poi scelta così, e ci saranno delle motivazioni personali di questa persona che ha proposto, e concordo che ci sarà qualcuno. magari non ci sarà, se non c'è nessun ragazzo che prende tutti i 10 in quelle materie, si passa a quello che ha preso tutti i 9. Non c'è uno che ha preso tutti i 9, si passa a quello che ha preso tutti i 8. Ci sarà sicuramente, e poi in una scuola come la Selli, con così tanti ragazzi, insomma, troveremo. No, la mia domanda invece era tutt'altro. Semplicemente non so il perché questa cosa passa dal comune e invece non era solo un bando interno alla Selli. È questa cosa che non so, cioè come, il procedimento, tutto qua, grazie.
No, la scelta, diciamo così, era un desiderio del ragazzo, della persona, che ci fosse in qualche modo un patrocinio, una collaborazione, un riconoscimento da parte del comune rispetto, diciamo, anche al significato simbolico che riguarda un po', diciamo, la città.
Consigliere Zanardi.
No, scusate, no. Non voglio ridire quello che ho detto prima, per rispondere un attimo a Lipara, a me non interessa di che nazionalità sia, non c'entra niente il discorso della consulta dell'altro giorno degli stranieri, per me può essere bergamasco o afgano, il concetto è, ritengo, che nel valore che si dà a queste cose attraverso una procedura formale, attraverso il consiglio comunale, il voto del sindaco, eccetera, il fatto di lasciare lo spazio che poi fa quello che vuole gli anni successivi, dà idea, però è un'opinione, dà idea di qualcosa molto aleatoria, cioè aveva più senso una donazione alla Selli e si è bravissimo che hai donato 500 euro alla Selli e finiva lì. Dare la prosopopea della borsa di studio, come ce ne sono state altre, più o meno sostanziose, con però la clausola, poi l'anno prossimo vedo cosa riesco a fare, trovo che sia gli stiamo dando una formalità secondo me maggiore rispetto a quella che è, ma indipendentemente da chi è, sia bergamasco o afgano o siriano, non è quello il punto. Dico solo che con questa cosa, banalmente, io domani gliela propongo anch'io alla vice sindaco. No, è una provocazione, Maura, però questo, intendo dire solo questo. Poi va benissimo e ben venga l'albanese, il siriano o il bergamasco, non mi interessa.
Prego, vice sindaco.
No, giustissimo. Infatti, diciamo, un po' una consuetudine, ma positiva, che secondo me si sta instaurando. Anche la borsa Ceraso è così. Per dire, no? Sì, è esatto. Cioè, nel senso che si dice, si fissa ovviamente un budget e poi a seconda si riserva magari di incrementare. Cioè, ovviamente. Non credo che una volta fissato, voglio dire, credo che quello sia il budget minimo per. Comunque, seguiamo. Il significato è quello. Credo di, come dire, in qualche modo dare valore a queste iniziative, da qualsiasi parte vengano, da qualsiasi parte vengano.
Se non ci sono altre domande... Favorevoli? Tutti favorevoli, quindi passa l'unanimità. Passiamo al quarto punto, approvazione del piano annuale comunale dei servizi in materia di diritto allo studio a favore delle scuole per l'infanzia, delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo e secondo grado per l'anno scolastico 2016-2017. Passo la parola al vice sindaco.
Ecco, per il terzo anno di presentazione del piano di diritto allo studio volevo condividere con voi, se siete d'accordo, una modalità di confronto che è questa. Riprenderei sinteticamente quelle che sono le caratteristiche fondamentali, ma molto sinteticamente, perché le abbiamo già condivise e non ci sono novità né dal punto di vista normativo né dal punto di vista, diciamo, dell'impostazione per quanto riguarda il quadro economico e le singole voci che si vanno a sostenere. Poi ci arrivo. Invece, dal momento che questo è un documento che abbiamo condiviso sostanzialmente, no? In commissione l'abbiamo condiviso e l'anno scorso abbiamo introdotto alcuni elementi di innovazione che chiaramente però vanno verificati e riscontrati. L'elemento di innovazione è stato quello di fissare un budget per la progettazione delle scuole che, a cui seguisse ovviamente un discorso di coprogettazione, cioè di avvio di tavoli di coprogettazione con le scuole secondo una metodologia ben precisa, che è quella della collaborazione fra più scuole e quindi non i singoli progetti a pioggia, ma di collaborazione tra più scuole, quindi l'istituzione di reti di scuole con l'individuazione di un istituto capofila che poi si faceva responsabile del progetto e quindi anche della forma di cofinanziamento che veniva attraverso il diritto allo studio. Questi progetti ovviamente dovevano essere coerenti con gli indirizzi che abbiamo dato come Consiglio Comunale e che sono a loro volta evidentemente coerenti con quelle che sono le finalità e gli obiettivi fondamentali del piano del diritto allo studio. E allora, riprendendo anche alcune sollecitazioni, secondo me giuste, sacrosante, che spesso vengono dai consiglieri, volevo restituirvi anche un po' come stanno andando le cose, quindi darvi modo di avere un riscontro e anche di valutare. Quindi, se siete d'accordo, il primo punto è quello che riguarda il documento di piano del diritto allo studio, che come sapete è un documento di programmazione. Noi adesso definiamo alcuni indirizzi e alcune linee e anche un budget che però diventerà sostanzialmente, vedrà la sua attuazione a partire dal 2017. Adesso sono in corso, trovano realizzazione ancora in questo anno scolastico sostanzialmente quelli che sono gli stanziamenti e le progettualità dello scorso piano. E che andranno in continuità. Quindi, dal punto di vista delle finalità, le ricordo brevissimamente. Si tratta in buona sostanza a, prima cosa, controllare, verificare e promuovere la frequenza, in particolare ovviamente nella fascia dell'obbligo, è un nostro dovere. Quindi, mettere in atto, ovviamente sempre in collaborazione con la scuola, progettualità di contrasto della dispersione, di promozione del successo scolastico e dell'integrazione, con particolare attenzione ovviamente alle situazioni di particolare difficoltà e fragilità, siano esse situazioni che hanno a che fare con la disabilità, siano esse situazioni che hanno a che fare con fragilità di natura sociale, culturale, familiare. Quindi questa attenzione ovviamente ci deve essere sempre. Dopodiché c'è la partita che deve, in collaborazione con la scuola e quindi col piano dell'offerta formativa territoriale, promuovere anche forme di innovazione, sostenere progettualità che vanno nella direzione, ad esempio, di valorizzare la scuola come luogo di coesione sociale e quindi la scuola come bene comune, come una scuola aperta al territorio, e gli indirizzi che ci siamo dati riguardano alcune linee che poi riprenderemo, che sono quella del contrasto all'evasione, quindi il contrasto alla dispersione scolastica e quindi all'insuccesso che si verifica per varie cause, molto spesso di natura familiare e sociale, e poi naturalmente le progettualità che vanno nella direzione invece di valorizzare gli aspetti di integrazione e quindi comprendendo tutti i linguaggi, anche quello artistico, sportivo e musicale, e sul tema della musica evidentemente c'è un investimento e una particolare attenzione che ha a che fare con la vocazione della nostra città. Cioè io credo che noi non possiamo dire che la nostra è una città che si contraddistingue anche proprio come vocazione, che ha delle ripercussioni importanti dal punto di vista economico come città della liuteria e della musica, se poi non creiamo davvero le condizioni per avere un pubblico consapevole e non si diffonde una cultura musicale a partire proprio dai primi livelli di scuola. Quindi, diciamo, tra i vari linguaggi, questo, per le caratteristiche del nostro territorio e per la tradizione che da sempre è stata portata avanti, è una, ad esempio, delle priorità che ci contraddistingue. Quindi, esperienze di scuola aperta, il discorso dei linguaggi, il discorso che della dispersione scolastica e, in generale, appunto, la promozione di un altro asse strategico, che è quello che noi definiamo come orientamento, ma che è qualcosa rispetto a cui stiamo lavorando con le scuole, che va ben al di là del cosiddetto consiglio orientativo e quindi del passaggio dalla secondaria di primo grado a quella di secondo grado. Riguarda sempre di più la promozione di quelle che sono quelle competenze trasversali che i ragazzi devono maturare per un positivo inserimento nel mondo del lavoro e che li accompagneranno tutta la vita. La prospettiva è questa. Quindi su queste linee stiamo lavorando, ci sono dei progetti in corso a cui intendiamo dare continuità, coprogettando con le scuole, è un percorso che abbiamo iniziato insieme col piano del diritto allo studio 15-16 e che trova continuità anche in questa proposta. Per quanto riguarda il budget, non ci sono contrazioni, non ci sono tagli, viene confermato e, come sapete, perché ne abbiamo già diffusamente parlato, ci sono voci che comprendono molto sinteticamente alcuni supporti, e questi vanno secondo criteri oggettivi per tipologia di scuola, numero di alunni, eccetera, supporti agli acquisti di materiale consumo, di materiale didattico, dei libri di testo e quant'altro. Altre voci che vanno invece a supportare i servizi fondamentali come quelli che riguardano la mensa, come quelli che riguardano i trasporti. Un altro importantissimo servizio che riguarda il supporto alla disabilità, il SAP in ambito scolastico, evidentemente. E il contributo, il supporto alla scuola dell'infanzia paritaria, per le ragioni che più volte abbiamo chiarito e che consentono di avere una frequenza della scuola dell'infanzia che ci consente, vicina al 99%, quindi che ci colloca pienamente, complessivamente rispetto all'offerta che riusciamo a mettere in campo, ai parametri europei. Teniamo conto sempre del discorso importante dell'asse 06, che non ripeto perché credo che sia già, voglio dire, di patrimonio collettivo, perché è uno degli elementi fondamentali su cui stiamo lavorando e che viene naturalmente riproposto, e poi il discorso dei progetti a cui mi riferivo, che vede di nuovo la conferma di un budget, erano già 45.000 euro l'anno scorso e vengono riconfermati. Ecco, io mi fermerei qui darei la parola, se il Presidente è d'accordo, alla dottoressa Toninelli, proprio, e naturalmente se i consiglieri sono d'accordo con questa impostazione, per dare anche una restituzione del lavoro che stiamo facendo.
Assolutamente, prego dottoressa Toninelli.
Sì, allora, questa, questo era il piano finanziario del diritto allo studio di per il prossimo anno scolastico, cioè l'attuale anno scolastico 2016-2017. Le due colonne si riferiscono, nella prima il finanziamento è riferito al budget effettivamente del diritto allo studio, l'altra colonna si riferisce a quello che completa comunque tutto l'intervento per quanto riguarda l'offerta formativa della città e che è sostenuto da altri capitoli di spesa. Rispetto a una rendicontazione, adesso se riesco a chiudere e aprire l'altro, dell'anno scolastico precedente, allora, come chiudo qua per andare su quello? Che non è uguale al...
Così resta qui.
Ok.
Questo, quell'altro, cos'è? Sì. Questo?
Questo.
Si parte.
Sì.
Allora, volevo chiedere, queste poste che avete confermato, tra queste, le avete confermate, ma non c'è quella possibilità che magari alcune voci possono essere ribassate o aumentate, cioè si è cristallizzata la situazione, è così, cioè, per questo chiedo perché sono stati confermati, grazie.
Allora, se le vediamo poi una per una, poi vi posso dare la risposta. Ripeto quello che diceva il vice sindaco, il metodo che è stato utilizzato è quello della condivisione con le scuole. Questo ha richiesto un qualche mese di lavoro, perché le scuole un po' erano abituate a ricevere finanziamenti su singoli progetti, certe volte molto finalizzati all'attività della scuola, e non a mettersi in una dimensione più trasversale di lavoro in rete sulla città. Quindi abbiamo lavorato un po' sia con i dirigenti scolastici che con gli insegnanti referenti per far passare un po' il discorso relativo a un'individuazione dei bisogni trasversali collettiva sia nell'ambito degli istituti comprensivi sia nell'ambito delle scuole superiori, perché ogni istituto cerca sempre un po' di lavorare su delle sue progettazioni specifiche. Questo abbiamo sostenuto potesse essere un riferimento solo ed esclusivamente della singola scuola e non più dell'ente locale nello specifico. Questo ha portato le scuole in realtà a realizzare i progetti dall'inizio dell'anno fino ad arrivare al 31 dicembre di quest'anno, quindi alcuni progetti sono ancora in corso ed è per questo che li stiamo valutando un po' in questo, proprio in questi giorni. Queste erano le priorità che avevamo già un po' indicato, che erano livelli di collaborazione con le istituzioni scolastiche, il mantenimento dei livelli di qualità dei servizi, le priorità che ci eravamo un po' dati, soprattutto nelle fasce deboli, e favorire la collaborazione tra le scuole, in particolare iniziative e progetti promosse da rete di scuole. Come vi dicevo, questo non è un percorso facile, è un percorso che le scuole devono fare con grande attenzione e volontà soprattutto. Avevamo altre priorità, favorire l'esperienza di scuole aperte, di cui abbiamo già parlato in commissione, e il coinvolgimento del volontariato nel rapporto scuola-quartiere. Abbiamo cercato di individuare questi filoni tematici condivisi da tutti e soprattutto, come diceva il vice sindaco, questo è anche un nostro compito istituzionale, garantire l'obbligo scolastico e prevenire la dispersione. Se vi ricordate, vi avevo portato dei dati in aumento rispetto al tema della dispersione scolastica e quindi questo obiettivo ce lo siamo dati con grande forza. Adesso vi restituisco un po' le cose come sono andate. Questi filoni di lavoro sui quali vi do alcuni dati riguardano sia aspetti finanziati strettamente dal diritto allo studio, sia aspetti finanziati dal nostro settore su altri capitoli. In particolare per quanto riguarda i servizi integrativi dell'extrascuola era importante ridarvi un po' il senso dell'intervento e in questo caso riguardano altri capitoli di spesa ed in particolare il servizio del doposcuola che come vedete riguarda il rapporto con le cooperative Iride, Nazareth, Umana Ventura, Dolce e dall'anno scorso l'Associazione Italiana per la Dislessia, sono le cooperative che hanno servizi accreditati dall'azienda sociale Vi abbiamo riportato dei dati indicativi per quanto riguarda la frequenza media mensile dei bambini, dei ragazzi in queste cooperative. Vi ricordo che l'intervento arriva fino al biennio delle superiori. Questa è un po' l'articolazione mensile: 90 iscritti a Lire, dei 51 dello Manaventura, i 16 alla cooperativa Nazareth e 19 all'Associazione Italiana Dislessia, che sapete è un intervento molto specifico su disturbi di apprendimento, che vengono chiamati appunto disturbi specifici d'apprendimento. Questa attività è monitorata costantemente con le cooperative e varia nell'anno a seconda del momento dell'anno scolastico. Dopo la consegna della prima pagella di solito c'è un aumento di iscritti immediato nel periodo di febbraio e corrisponde di solito alle prime segnalazioni di problemi. Allora c'è la corsa un po' a questi doposcuola. È una rete molto diffusa in città su cui le famiglie contano molto ed è importante se anche perché è conosciuta dalle scuole e spesso gli educatori, fra l'altro, delle cooperative nelle situazioni di disagio più conclamato sostituiscono anche i genitori magari che hanno difficoltà anche nei rapporti con le scuole e con gli insegnanti. L'altro pezzo, diciamo, dei servizi integrativi è il tempo prolungato che viene svolto invece nelle scuole comunali, attualmente in 2 asili nido e in 4 scuole infanzia per circa 90 bambini. Questo è il pacchetto, diciamo, che riguarda i servizi integrativi dell'extrascuola. Poi se volete gli approfondimenti, magari poi me le fate. Abbiamo anche indicato il tema della ristorazione scolastica, altro grosso capitolo di spesa non finanziato direttamente dal diritto allo studio ma sostenuto da altri capitoli importanti. Sapete che è una competenza dell'ente locale istituire il servizio di ristorazione scolastica dalla scuola infanzia alla scuola primaria. Non abbiamo scuole secondarie di primo grado con il tempo pieno. Vi abbiamo riportato dei dati sugli utenti che mediamente riguardano circa 3.500 bambini. Sono stati erogati complessivamente 523.490 pasti e 315 diete speciali. Allora il servizio si articola nella somministrazione dei pasti su un menu approvato dall'ASL e i 315 si riferiscono a tutte le diete speciali che le famiglie richiedono per diversi motivi, esigenze di salute in prima battuta ma anche scelte religiose o etiche. Sapete che sul tema dell'alimentazione attualmente ci sono anche oltre i problemi di salute, le intolleranze, purtroppo molto cresciuto nei bambini, ci sono anche spesso scelte familiari che in questo momento sono abbastanza radicate e precise, spesso molto in contraddizione, per cui gestire un servizio di ristorazione scolastica vuol dire accogliere un po' tutte le richieste che vengono fatte, ma non solo dai bambini di origine, bambini che provengono da famiglie straniere, ma anche molte famiglie italiane ultimamente chiedono interventi di varia natura, dal vegano al vegetariano, a tutta una serie di richieste che noi comunque cerchiamo nei limiti del possibile di accogliere. Attualmente il servizio di ristorazione scolastica è gestito dalla ditta CAMST a seguito della gara che è stata effettuata e di fatto è organico e trasversale sia per le scuole comunali che per le scuole statali. Nelle scuole comunali esiste una gestione diretta delle cucine attraverso il personale assunto direttamente, ma le derrate alimentari vengono consegnate dalla ditta CAMST, mentre nelle scuole statali c'è una cucina in ogni scuola lo stesso, ma che rigenera esclusivamente i pasti che vengono confezionati dal centro cottura della CAMST. Il cambiamento di cui avevamo già parlato, a cui accenno solo, è il cambiamento e l'introduzione dell'ISE per quanto riguarda le rette. Questo ci ha permesso di recuperare alla frequenza i bambini che si erano allontanati per problemi economici, quei 100 bambini che vedevamo che sostanzialmente rinunciavano a una frequenza almeno consolidata durante la settimana, sono abbastanza recuperati, riportando un po' le nostre scuole a tempo pieno, che è il modello richiesto dalle famiglie di Cremona, a un funzionamento direi abbastanza regolare. Vi ricordo che in caso di riduzione di numero di bambini al servizio mensa, e per legge le 10 ore di mensa fanno parte dell'orario scolastico delle 40 ore previste dal Ministero, poteva mettere in forse anche il mantenimento delle scuole a tempo pieno in alcuni istituti comprensivi. Un richiamo che il Ministero aveva già fatto ai dirigenti scolastici, però mi sembra di poter dire che rispetto a questo tema abbiamo superato il momento critico. Altro elemento che sicuramente verrà confermato e che comunque continua ad essere sostenuto dall'attività delle scuole e dei genitori riguarda la mobilità sostenibile dei bambini e quello che viene chiamato il piedibus, attivo in diverse scuole, sostenuto attualmente da alcuni comitati di genitori, in particolare mi riferisco al comitato dei genitori della zona Po. È un servizio di cui vi abbiamo già parlato. Vi ricordo semplicemente che aiuta nello spostamento casa-scuola, aiuta i bambini nei trasferimenti. I bambini vengono accompagnati da volontari, attualmente sono attive 6 scuole con 13 linee, 158 bambini e 65 accompagnatori. Gli accompagnatori, ripeto, sono tutti volontari o genitori o altre figure di volontario. L'obiettivo è quello di aiutare i bambini nello spostamento e nell'autonomia personale, fra l'altro non è solo un problema diciamo di riduzione del traffico vicino alle scuole, quindi con riduzione di inquinamento e di pericolo vicino alle scuole, ma anche un problema che abbiamo ormai stato constatato da diverse ricerche, aiuta anche dal punto di vista cognitivo i bambini a migliorare le proprie capacità anche scolastiche, perché i nostri bambini purtroppo hanno perso tutti l'abitudine a orientarsi negli spazi, e questo dal punto di vista scolastico si riproduce poi in difficoltà anche in alcune materie. Questo ormai è stato riscontrato. I nostri bambini sono abituati, adesso ovviamente sto esagerando, nel trasporto casa-scuola ad essere accompagnati in macchina, e non hanno più punti di riferimento, non riconoscono gli spazi, non maturano il senso del pericolo. Con questi interventi cerchiamo di riprendere questa abitudine da parte dei bambini. Vi ricordo che i bambini, fra l'altro, piace moltissimo e chiedono e tenderebbero anche ad andare spesso da soli, anche quando sono più piccoli. In particolare nel quartiere Po abbiamo attivato un laboratorio con i genitori che si chiama Attenti ai bambini, lavoro in corso al quartiere Po. Con i bambini sono state fatte delle ricerche a partire dalla scuola infanzia sul quartiere, finché i bambini conoscessero il quartiere, potessero cominciare a individuare la casa degli amici, e soprattutto sono stati pensati anche dei cartelli che verranno posizionati nel quartiere Po per quanto riguarda la segnaletica e l'attenzione all'infanzia. Sull'obbligo scolastico ha già accennato il vice sindaco, questo è un compito istituzionale, le segnalazioni sono state 57 nello scorso anno scolastico e spesso riguardano in questo caso ragazzini stranieri, alcuni trasferiti irrimediabilmente all'estero perché purtroppo alcuni partono senza lasciare traccia, gli altri sono casi sui quali noi lavoriamo in collaborazione con i servizi sociali, la polizia locale e ovviamente le scuole, obiettivo riportarli a una frequenza scolastica positiva. Per quanto riguarda gli approfondimenti del sostegno a progetti di rete su cui già si è parlato, non vi ripeto un po' gli obiettivi. Vi enuncio velocemente quali sono i progetti sostenuti: un progetto di lingue, un progetto per competenze, è un progetto che fa capo al capofila Cremona 5, obiettivo sostanzialmente, ve lo riassumo in poche parole, è quello di favorire l'apprendimento della lingua inglese nelle scuole, su tutte le scuole della città, attraverso l'insegnamento non solo della lingua inglese, ma attraverso l'integrazione delle materie, delle diverse materie che utilizzano l'inglese. Abbiamo ritenuto fosse un progetto meritevole perché è indirizzato al sostegno al successo formativo dei nostri ragazzi. Questo è il nostro obiettivo. È un progetto che penso verrà biennalizzato, adesso stiamo verificando la ricaduta, riguarda 400 alunni, quindi formazione per gli insegnanti. Per la prevenzione della dispersione scolastica abbiamo attivato laboratori di recupero e di rimotivazione alla vita scolastica di ragazzi a grave segnalati dalle scuole medie che iniziavano a manifestare problemi di frequenza con laboratori presso l'Istituto Einaudi, la PC Forma e la scuola edile, e CR Forma, scusate, la PC, con laboratori di recupero. La cosa interessante, in questi giorni si sta terminando la prima sessione, i ragazzi vengono seguiti da altri ragazzi delle scuole. Il funzionamento è stato talmente positivo che l'esperienza di 2 anni fa di ragazzi a grave rischio di dispersione, che poi siamo riusciti a recuperare, si sono iscritti alla scuola edile, hanno svolto quest'anno il lavoro da peer educator per gli altri ragazzi, quindi questo ci sembra un successo assolutamente straordinario. Venerdì c'è stata la conclusione per il CR Forma, no, ma mi si abbassa sempre quando parlo un po', la restituzione nel CR Forma del laboratorio di pasticceria, finito bene anche per il buffet che è stato offerto dai ragazzi. Poi per quanto gli altri percorsi più consueti e che da voi già conosciuti riguardano il tema dell'alfabetizzazione, questo non mi dilungo perché è un progetto diciamo di vecchia data ma che sostiene i ragazzi stranieri delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Attenzione, l'obiezione per quanto riguarda i piccoli potrebbe essere che sono bambini nati in Italia, quindi perché il tema dell'alfabetizzazione? Perché se non c'è un apprendimento della lingua forte all'interno anche della famiglia, i problemi non sono di prima alfabetizzazione, e mi riferisco a un linguaggio così di tutti i giorni, ma mi riferisco ai problemi della lingua per lo studio. Quindi il livello è successivo per garantire anche qui opportuni successi formativi ai ragazzi, evitare e prevenire forme di dispersione. Per quanto riguarda l'orientamento, in realtà noi qui mettiamo in campo, e mi fermo subito, tutta l'attività dell'Informa Giovani su cui avete avuto rendicontazioni precise, in particolare sul diritto allo studio sosteniamo un percorso di riorientamento di ragazzi che hanno iniziato, c'è un protocollo d'intesa tra le scuole, in particolare Anguissola e Aselli, e un problema di rimotivazione dei ragazzi che hanno purtroppo iniziato un percorso non adeguato alle loro aspettative, e quindi c'è un problema di riorientamento e un evitamento anche di quello che è una sensazione di insuccesso, certe volte anche di difficoltà di questi ragazzi, per rimotivarli e reinserirli in altra scuola. Nello specifico poi stiamo lavorando con le scuole secondarie di primo grado, e in questi giorni partiranno i primi incontri in ogni scuola con la psicologa e i genitori e gli insegnanti per affinare le tecniche riguardanti il consiglio orientativo. La prevenzione del disagio è un tema che avete già incontrato e che riguarda il sostegno agli sportelli, capofila Einaudi, gli sportelli di ascolto di ragazzi in difficoltà, e in questo caso le scuole hanno individuato l'associazione CRIAF come riferimento, e molte scuole sono in rete con l'Einaudi, e penso che anche questo progetto verrà mantenuto perché è sostenuto dalle stesse richieste. La novità rappresentata dalla Scuola Aperta Liceo Musicale e Liceo Artistico è un'iniziativa veramente questa nuova e particolare, e riguarda una scuola aperta di un istituto secondario di secondo grado. Abbiamo anticipato forse quello che poi è successo nel discorso degli ambiti, abbiamo pensato forse in un periodo anche molto precoce rispetto a tutta la discussione sugli ambiti, ma ci sembrava interessante, ma questo per volontà delle stesse scuole, mettere in relazione i ragazzi del liceo musicale, i ragazzi del liceo artistico, e sviluppare oltre l'orario scolastico dei laboratori creativi. In questo momento sono coinvolti 32 studenti che a gennaio faranno una restituzione alla città, e stanno lavorando sia sulla pittura che sulla musica. Ci sembrava un importante sviluppo dell'espressività giovanile attraverso percorsi precisi. e sostenuti dagli insegnanti. L'educazione musicale, lo accennava il vice sindaco, il discorso sarebbe lungo ma lo faccio brevissimo, oltre tutta l'attività che già noi abbiamo sostenuto dall'orchestra musicale e laboratori, la novità di quest'anno, la sperimentazione dello scorso anno scolastico, il violino va a scuola, quest'anno verrà implementato in 14 classi di scuola primaria, in 5 sezioni di scuola infanzia, 19 insegnanti seguiranno un percorso di formazione. Sono 4 strumenti di violino monocorde che fra l'altro ha realizzato la scuola di liuteria, specificatamente su un progetto del professor Bencivenga, che è il coordinatore del progetto, e è un'attività che coinvolge i piccolini della scuola infanzia in continuità con la scuola primaria. È una sperimentazione importante che ci sembra stia dando buoni risultati. Lo strumento monocordo si chiama Bengalino, ma poi se volete uno specifico, perché questo è un progetto molto lungo e magari sul musicale si potrà,
sì, sarebbe bello fare,
sì, raccontarglielo. Mi sento, vado un po' in ansia per cercare di essere breve ma di non dire l'ultima, penso, non so se quasi l'ultima, quasi sì. Le scuole aperte, vi dicevo, scuole quartiere, rapporto che in particolare i due istituti comprensivi, Cremona 2 per intenderci zona Po, Cremona 5 zona San Bernardo, hanno attivato con i quartieri, il discorso non mi ripeto quello che diceva il vice sindaco, apertura al territorio, chi ha lavorato sull'apertura delle biblioteche scolastiche, alcuni sta lavorando sul progetto Scuola Bene Comune con una riappropriazione della scuola quale luogo sociale. E in particolare, fra l'altro, vi ricordo che sul quartiere Po questo progetto rientrerà nell'altro progetto che la Fondazione Cariplo ha approvato e che riguarda proprio lo sviluppo del quartiere, e quindi credo che col comitato di quartiere dei genitori potremo attivare nuovi percorsi. La prevenzione e il contrasto del disagio, il progetto Youngle, proprio venerdì abbiamo concluso il convegno di quest'anno, del 2016, del primo del 2 di dicembre, abbiamo lavorato sul tema Youngle, non so se ricordate, l'abbiamo già presentato lo scorso anno, con la possibilità di lavorare con ragazzi che intercettano il disagio giovanile, non più attraverso i canali consueti e non più, diciamo, interessanti per giovani adolescenti, ma utilizzando i canali web e attraverso l'utilizzo di peer educator, cioè di ragazzi formati che due volte alla settimana, in questo caso è la SST di Cremona che sta sostenendo la formazione dei peer educator, sta lavorando con la supervisione di psicologi per intercettare e prevenire le forme di isolamento che alcuni ragazzi stanno, soprattutto in fase adolescenziale, stanno rischiando un po' di sviluppare. La rete Youngle è una rete nazionale, interessante perché sta dando parecchi risultati e anche noi come comune l'abbiamo sostenuta. Il lavoro che invece noi abbiamo sviluppato nelle due giornate riguarda lo sviluppo e la discussione sulle soft skill, cioè che sono le competenze trasversali di cui anche la stampa in questi giorni casualmente ha parlato, e riguarda le competenze trasversali, cioè quelle competenze che vengono richieste ai ragazzi dalle aziende, in questo momento sembrerebbero anche prevalenti rispetto alle competenze tecniche, su cui la scuola, diciamo, non sta lavorando in modo specifico. Il nostro obiettivo era quello di richiamare sia la scuola che gli operatori che i ragazzi allo sviluppo di quelle competenze che, per intenderci, sono il lavoro di gruppo, la capacità di comunicare, portare a termine i lavori, tutta una serie di obiettivi che spesso i ragazzi non tengono sufficientemente presente a favore invece di un approfondimento tecnico che le aziende non sempre immediatamente chiedono. No, pensavo fosse l'ultima, invece credo sia questa. Sì, l'ultima esperienza è il teatro integrato. Abbiamo ripreso un'attività con le scuole secondarie di secondo grado e le cooperative che si occupano di ragazzi disabili. È il teatro integrato, i ragazzi fanno teatro, le scuole secondarie sono coinvolte nei laboratori, ci sono sono stati effettuati grazie al contributo del diritto allo studio e attraverso la progettazione di Agropolis e della scuola Einaudi in particolare, dei laboratori tenuti da Lorenzo Garozzo, che è un attore teatrale e un attore di Cremona abbastanza conosciuto e che ha già avuto riconoscimenti anche a livello nazionale, e ha coinvolto queste scuole Einaudi con Agropolis, l'Istoriani, l'Isghisleri, Beltrami, la Ponzone Cimino, l'Associazione Psicocreativa, l'Istituto Comprensivo Cremona 5, ANFAS e Cooperative LAE. Se vi ricordate o se avete avuto modo di vedere, alla fine di ogni anno viene svolta al Teatro Monteverdi una rassegna di teatro integrato. Io penso di aver finito e sì, se avete delle domande finisco qua.
Grazie dottoressa Toninelli. Domande? Consigliere Zanardi.
Sì, no, ma è una domanda, una curiosità più che altro, in merito alla ristorazione per i bambini. Come la gestite, se dovete gestire la situazione dei vegani, dato che a livello generale non è che sia molto... cioè, società pediatriche dicono che per i bambini non è indicata, eccetera, eccetera, c'è qualche sentenza, per modo di dire, insomma, che va un po' ad additare verso i genitori un atteggiamento poco responsabile nel momento in cui viene, volevo sapere come si pone l'istituzione o come si porrà, un problema nuovo per carità, mi rendo conto, per capire come vi comportate nel momento in cui una madre dovesse, tra virgolette, imporlo.
Prima di rispondere magari raccogliamo tutte le domande, se c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire nelle varie eventuali dopo, ok. Allora, se non c'è nessun altro consigliere, prego dottoressa.
Allora, diciamo che tutto il tema dell'alimentazione in questo momento è abbastanza complesso nel rapporto con le famiglie, e non solo il tema dei vegani, che in questo momento, devo dire, per fortuna, dico io egoisticamente come gestore del servizio, non è diffusissimo. Però mi è capitata la situazione. La mia scelta, qui mi assumo io una responsabilità che in questo momento, in assenza di linee precise, è diversa secondo l'età del bambino. Ho avuto una richiesta per quanto riguardava l'asilo nido, quindi sto parlando di bambini al di sotto dei 3 anni, e in questo caso ho richiesto il certificato medico, perché ho richiesto il certificato medico che sostenesse, quindi il parere del pediatra scritto, che sostenesse la dieta richiesta dalla mamma, perché il bambino era in un periodo di svezzamento e quindi il farlo senza alcuni alimenti, sinceramente ho ritenuto fosse una responsabilità eccessiva per noi, e ho chiesto quindi il parere del medico che mi certificasse l'adeguatezza della dieta. L'adeguatezza della dieta. E infatti il certificato non è arrivato così come richiesto dalla mamma, è arrivato diverso. Ma è stata anche l'occasione, però devo dire, perché questa è anche la funzione del servizio, di un accompagnamento però insieme con i genitori, perché un po' il nostro atteggiamento è sempre questo, di condivisione, di scambio attraverso la dottoressa Bardelli, che è la responsabile del nostro servizio, e di reciproco poi, voglio dire, anche scambio di opinione rispetto alla... Diverso è la richiesta su bambini più grandi. Devo dire che poi le cose si mescolano molto, perché poi i bambini a scuola più grandi vedono gli altri bambini, quindi spesso sono anche loro che aggiustano un po' le cose, perché poi vogliono mangiare quello che mangiano gli altri. Però in tutte le richieste di diete speciali, comunque esse siano, qualunque esse siano, perché devo dire che c'è, non sempre anche le attestazioni mediche sono precise da questo punto di vista, vedono sempre un colloquio tra noi e la famiglia, sempre, e devo dire che in genere troviamo comunque un aggiustamento per quanto riguarda sul vegano. Ripeto, sui piccolissimi mi comporto così.
Grazie dottoressa. C'è qualche altro intervento? Se ne c'è nessun altro intervento, metterei i voti. Favorevoli? Allora, consigliere Bonali, Arcaini, Chiappani, Schifano, Lipara, Sozzi e Canale. Astenuti? Lanfredi, Zanardi, Giovetti, Fanti. Ovviamente contrari nessuno. Un attimo di attenzione perché il consigliere Lanfredi mi ha chiesto di, nelle varie eventuali, un intervento.
Grazie Presidente. Ecco, io appartengo anche alla commissione toponomastica. Volevo far presente che si potrebbe proporre come progetto per le scuole un aggiornamento delle schede che riguardano le ultime vie che sono state, diciamo, i nominativi dei personaggi che sono stati assegnati da un certo periodo in avanti in poi, dal 2001-2002 in poi, perché esistono delle pubblicazioni nel quali sono raccolti questi nominativi con tutto un aggiornamento su un racconto della storia di questi personaggi che hanno avuto dedicato una via, eventuali episodi, fatterelli, eccetera. Però la persona che aveva si era occupato di questi aggiornamenti è venuta meno, e quindi bisognerebbe fare questo adeguamento da, mi pare, il 2001 fino ai giorni nostri. Si tratta di qualche scheda, di qualche personaggio, e siccome i bambini, per esempio, che seguono il progetto Pedibus, utilizzano la strada per arrivare da una meta ad un'altra, potrebbe essere che nelle scuole elementari che sono soggette, per esempio, al progetto Pedibus, potrebbero essere inseriti eventualmente questi tipi di iniziative, dando ad alcune scuole il compito di preparare queste schede, cioè andare a vedere questi personaggi, chi erano, perché è stata assegnata la via, eccetera, eccetera, andando a rivedere probabilmente il verbale anche della commissione toponomastica, ma lì ovviamente verrebbero ad essere forniti i dati dalla commissione stessa, e poi andare a cercare chi erano questi personaggi, perché è stato assegnato il nome alla via. Per i ragazzi che utilizzano le vie per girare per la città, può essere uno stimolo per cercare di capire: ma quella via lì perché si chiama così? Chi era questo personaggio? Potrebbe essere il progetto di Pedibus, però potrebbe essere la scuola secondaria di primo grado, ecco, come livello di grado di scuola, dalla quinta elementare piuttosto che la scuola media. Io lo propongo come eventuale progetto per le scuole elementari, perché potrebbe anche essere un modo per le scuole di contribuire a delle attività che riguardano la comunità, no? Cioè il comune che comunque ha una propria armatura abitativa, ha delle vie, delle vie anche nuove a cui devono essere segnati i nomi, ed è giusto che anche i ragazzi sappiano che esiste chi decide come devono essere chiamate le vie, perché lo decide. Insomma, si tratta di imparare ad osservare quello che c'è attorno a noi. È una proposta perché appunto nella commissione toponomastica si è fatto presente l'ultima volta che mancavano queste schede che descrivono i personaggi che ultimi hanno avuto l'assegnazione di una via.
Grazie consigliere Lanfredi. Prego vice sindaco.
Mi pare una sollecitazione che potrebbe essere in qualche modo ripresa, perché poi voglio dire, occorre inserirla in un'idea, in un filone che le scuole possano valutare. Nel lavoro che sta facendo la Presidenza del Consiglio, che riguarda il rapporto bambini, istituzione, comune, Presidente, qui c'è Vicepresidente del Consiglio, e loro stanno seguendo questi percorsi di conoscenza, che non mi ascolta. Vicepresidente?
Sozzi.
No, dicevo che la sollecitazione della consigliera Lanfredi potrebbe essere in qualche modo valutata o ripresa, valutata nel lavoro che state facendo, in particolare come Presidenza del Consiglio, quella di conoscenza, di accoglienza delle classi, di conoscenza del Comune come istituzione, e quindi potrebbe essere collegata in qualche misura anche al lavoro della Commissione Toponomastica, potrebbe essere uno stimolo, un suggerimento. Ecco, però ovviamente va in qualche misura poi declinata, articolata e inserita in un percorso di proposta, perché non è che... Ecco. Poi magari vi accordate.
Prego, che dopo apriamo.
Perché poi, se no, ci sarebbe anche il problema che... se a parte vabbè, qualche volontario della Commissione Toponomastica, ci sarebbe il problema che per adeguare queste schede bisognerebbe prendere un consulente esterno. Invece se noi utilizziamo diciamo, la buona volontà e l'interesse, diamo uno scopo all'approfondimento degli studenti, diamo per loro la capacità innanzitutto di apprendere un metodo di ricerca e di approfondimento, e dall'altra parte l'adeguamento di queste schede che così porteremmo avanti e manterremmo a favore di tutti coloro che le vogliono consultare.
Consigliere Amore.
Mi aggancio a questo per un'altra cosa. Benissimo. Togliamo certe scritte davanti alle scuole. Sono terribili. Sono terribili. E sono lì, ripeto, da anni. Perché io che passo tutti i giorni e vedo scritto «I love 100 sbirri morti», oppure 100.000 Luigi Preti, l'ho già detto, queste anche frasi rivolte a persone ben riconoscibili, e soprattutto quantomeno negli edifici pubblici a fianco della scuola. Io sono alla PCO di fronte il Vida, cioè è uno spettacolo, tra virgolette, né? Perché anche quello dopo i ragazzi tra via Pinco Pallo e quelle scritte lì si ricordano prima quelle lì, poi si ricorderanno anche gli altri. Però penso che dal punto di vista educativo non so che tipo di progetto, perché mi viene in mente nel rispetto delle regole agganciarsi a qualcuna di queste cooperative, fare un protocollo con i ragazzi delle superiori che invece della sospensione ti diamo i lavori socialmente utili e troviamo i 10 litri di pittura e li cancelliamo. Perché effettivamente non è per niente educativo veramente trovare queste frasi che sono offensive. Poi facciamo anche quello, per l'amor di Dio, però quantomeno il messaggio che sugli edifici pubblici devono restare puliti, secondo me.
Grazie. Un attimo, consigliere. Consigliere Lipara.
Sì, grazie Presidente. Cambio in realtà completamente argomento, ma rimaniamo nelle varie ed eventuali. Mi sentivo, come avevo promesso anche nel mio intervento in Consiglio, quando si è parlato quando ho ritirato l'ordine del giorno sulle autonomie scolastiche, avevo preso anche l'impegno poi con il consigliere Amore di fare questa cosa in commissione. Io rinnovo l'invito a organizzare in qualche modo la raccolta dei dati che servono per capire esattamente come indirizzare quello che sarà il futuro dello Stanga. Sappiamo che quella è una partita che rimane aperta a scavalco dei due ambiti scolastici, e sappiamo che quella partita prima o poi ritornerà alla nostra attenzione, e ci teniamo che qualunque sia l'evoluzione della questione sia supportata adeguatamente da dati. So che questa è una cosa che interessa a maggioranza, opposizione e anche a questa amministrazione, quindi credo che sarà possibile. Grazie.
Grazie a lei. C'è qualche altro intervento? Ok, prego Vice Sindaco.
Allora, naturalmente raccogliamo tutte le sollecitazioni e le proposte. Rispetto a quanto diceva il consigliere Amore, in parte per quanto riguarda i comprensivi È più facile perché abbiamo questo progetto Scuola Bene Comune che può andare esattamente in questa direzione, magari in collaborazione sia con i genitori che con cooperative. Vediamo lì, il contenitore c'è. Per quanto riguarda le scuole secondarie, occorre che ci sia una collaborazione con i capi di istituto e con la provincia, perché non sono in riferimento la proprietà della provincia, ancora sono in capo loro. E quindi può essere una verifica che possiamo fare naturalmente contattando i singoli istituti, perché diversamente un'iniziativa nostra non sarebbe possibile. Raccolta dei dati sullo Stanga, benissimo, magari cerchiamo di capire esattamente cosa mettere a fuoco. Tra l'altro ricordo che è stato sottoscritto un protocollo di intesa sul tema della filiera agroalimentare in collaborazione con Università Cattolica, CR Forma, Stanga e Einaudi. È una sorta di contenitore in cui fa rientrare tutte le azioni che riguardano il rapporto tra formazione e questa, diciamo, importante vocazione produttiva del territorio, e quindi anche una collaborazione che valorizza quelle che sono le offerte, quella che è l'offerta formativa di questi istituti e anche dello Stanga, quindi può essere anche un elemento interessante per la Commissione, se lo vorrete approfondire, in cui far rientrare anche questi, un'interlocuzione, un confronto anche rispetto, oltre alla raccolta dei dati, rispetto al futuro.
Grazie Vice Sindaco, vi auguro una buona serata.